Audio Box Vincenzo e Gaudenzio di Gabriele Frasca.
Oggi qualcosa, qualcuno è morto, o sarà morto ieri, o ieri l'altro, o quell'ultima volta, è morto. E gli sono sopravvissuto, come era immaginabile, secondo una certa statistica, il calcolo delle probabilità. Perché il fatto che vivesse semplicemente qualcosa, ci fosse, solo questo, bastava. Mi bastava che lo sapessi, che sapessi che c'era, lì dove me lo immaginavo, con un ticchire d'orologio, ad esempio, un vecchio orologio a muro. Ad esempio, dietro un grosso scrittoio di legno, ad esempio, immaginando il trio degli spiriti, qualcosa o qualcuno, meglio qualcuno, e poi figurandolo. Sui vetri della finestra, uno spicchio di cielo d'azzurro, freddo, settentrionale, le nuvole bianchissime verso il sole del tramonto, dove arrossavano e oltre, tingendosi di viola cupo, finché le ombre non entravano nella stanza, offuscando nei mobili, le mani nodose sul tavolo, mani che si penetravano, le dita fra le dita, e gli occhi allora si portavano fuori, fissi nell'azzurro, per vederlo morire grigio, anerirsi e lì sputare le ombre di dentro. Avrei voglia di smettere così, chiudere questa storia, che non ha per chi dirla, per chi immaginarla detta, chiuderla di venerdì, quando nacque, morì questo intreccio di fatti, che fu a me fare che rilasciassi fare, chiudere con questa storia, farne un ultimo punto. L'ultimo punto è a capo, dove vale la pena di interrompersi, ma poi quando si è pronti, a capo, pronti a ripartire, ebbene a capo più niente, perché su questo assordare del prima, qui, dove vivo, nel dopo, vorrei si chiudessero le forbici, così che nulla si leghi, non quello che fu, con quello che ero, non quello che dice, con chi si ridice, e sogno di trovare un posto, per ogni cosa, lì c'è questo. Questo che non mi serve è qui quello che mi è dato, da cui solo dovrei prendere a piene mani, con il muso nel fango, gorgogliando nella strozza, felice della sbobba che ho lasciato raffreddare, felice di ritrovarmela sotto il naso, felice che sia sempre la stessa, quella che non avevo voluto, perché sarò stato stupido, sarò stato un uomo, non lo metto in dubbio, avrò avuto i miei disastri, anche un discreto tamburellare della pompa, un po' qui e un po' là. Sentimenti, trasalimenti, migliaia di orgasmi, per quanto mi sono masturbato, di per me o di per altri, insomma sarò stato tutto questo che qui non c'è, qui dove sono, ma fui soprattutto inappetente, disposto ad assaggiare, questo sì, ma mai a mangiare, mangiare tutto, e mai di gusto. E così tutto quello, quello che normalmente si divora, si ingoia, si assimila, si espelle, per poi chiederne dell'altro e non averne, io ce l'ho tutto qui. Qui davanti a me, freddo, in sapore, d'accordo, ma ce l'ho ancora qui. Eppure per rinascere, quando si è trattato di rinascere, sono rinato, non so quante volte, un po' come tutti, nel modo di tutti. Bastava si dilungasse la luce, che la luce del giorno insistesse, che i tramonti si estenuassero e venissero i soliti profumi, dei soliti fiori, dei soliti alberi, a partire dagli aranci. Bastava che partissero gli aranci, o forse anche prima. O forse che partisse qualcosa prima e che cominciassero gli insetti a ronzarmi in faccia, a venirmi sulla faccia e che il sole filtrasse gli ultimi bagliori attraverso i rami dove moriva o dove sarei morto io a pancia all'aria sull'erba. Bastava che prendessi a morire con la testa sull'erba fresca e gli occhi raminghi fra gli intrighi, i bronchi dove il sole moriva, Bastava che il sole morisse, o che solo prendesse a morire sulla mia morte, morte apparente, che ecco, d'incanto, riprendevo a vivere, rinascevo, o credevo di farlo, come tutti, come tutto. E quel torpore che mi aveva preso, che mi aveva tenuto per tanti mesi, e che fui tanto stupido e felice di credere l'ultimo, ogni volta definitivo, ogni volta, quel torpore che ero io che mi guardavo dentro, che mi guardavo, che mi tenevo dentro, che mi guardavo, mentre che dentro tutto mi tenevo, quel torpore svaniva, a poco, un po' alla volta, e poi d'un tratto, tutto, veniva via tutto, ed era il risveglio nel risveglio, i piccoli bocci, i fiori, le aree frizzanti, il sole che tardava a morire, tutta quella roba solita, quella roba da vermi, tutto quel ritorno così sempre lo stesso fuori, lo stesso dentro, che fregatura. Fuori la stessa fregatura, dentro la stessa fregatura, e sarei corso anch'io al mio destino. Coi sensi in allarme, i succhi predisposti e le parti interessate ben oleate, ci sarei corso anch'io, come un coglione, al tempo dei coglioni, a sfregare la pelle con la pelle, a sentirmi il cuore tuffarsi nel suo lago, e tutto quel pistonare, tutto quel dare in sospiri, in gioie improvvise, in impeti, in cunicoli d'eternità, tutto quel tutto, perché mi avesse la specie, perché dessi alla specie il ganglo del mio transito, tutto quel tutto, perché ci corressi anch'io, ci cadessi anch'io. Tutto quel tutto l'avrei fatto, ogni quando fui a rinascere, se si trattò di rinascere ogni volta l'avrei fatto, e se mi fu risparmiato, e se ho avuto il premio che mi venisse risparmiato, mio non è il merito, o è mio. Se fu merito essere inappetente, se fu merito volere e non saper volere, aver voglia di mangiare e poi saziarsi subito, e poi saziarsi fino alla nausea e smettere immediatamente, smettere prima che tutto fosse compiuto e dar via quello che non si era ancora preso e ritornarsi dentro. Così andavano le cose, così sono sempre andate per me, prima che rinascessi tutto. Ecco che m'ero già morto, rimorto dentro, fino a farmi sgocciolare via gli umori, così che ogni volta, anche per quella volta in cui mi rimorivo, non se ne faceva niente, niente dei fiori e niente dei profumi, niente dell'aria tiepida dove si moltiplicavano gli insetti e niente del sole che non voleva finire di finire, niente fino alla volta successiva, all'aria successiva, ai fiori successivi, al niente successivo, perché se fossi rinato una buona volta e per sempre, se avessi finito di rinascere una buona volta, sarebbe stato diverso, avrei avuto anch'io la mia morte, quella definitiva, e avrei preso a morire senza più scosse, senza che gli inganni potessero più qualcosa. E qualche volta mi vedo così, con un corpo di femmina che mi si slarga accanto al mio corpo di maschio che s'accascia, e qualche piccolo corpo che cresce, che nasce, che rinasce, qui impartire la mia rovina, ordinatamente, necessariamente. Insegnargli lo stesso disastro, perché lo faccia ad altri. Insomma, una bella famigliola talvolta, l'immagino anche per me. Il mio tributo, il mio passare. Così che ora so che se di me si fece quello che fu fatto, se divenni ponte, e causa, e origine della morte del mondo, se fu attraverso di me che morì il mondo che conoscevo, se usarono me per distruggere la mia specie, non fu un caso, come per tanto tempo ho creduto, ho voluto credere, ma fu perché ho tradito. Prima ancora che mi fissassero dentro la morte, prima ancora che io divenissi il giustiziere della mia specie, io, quella specie l'ho tradita, perché ho morto ogni risveglio, prima ancora che mi morisse, ed ogni volta che ricominciava lento, sottile il flusso degli umori, mi moriva dentro, ma sempre un po' prima, sempre con qualcosa in meno. Così che di quei corpi, da quei corpi da cui avrei potuto tirar via, ecco, la femmina che mi slargasse accanto, io non presi mai nulla, e per quanto vi abbia sudato sopra, sotto, io non tirai via mai nulla. Ne fui così felice da credermi disperso, da credere di sperdermi, eppure ad ognuno, Ad ognuno di quei corpi ho chiesto di farlo, ogni volta, ad ognuno di quei corpi ho chiesto di farlo, cercando, frugando, come se uno soltanto ne esistesse. Da qualche parte esistesse uno soltanto che avesse la ricetta, la mia combinazione. E se ci fosse stato, ora non sarei qui, in questa gabbia, ma sarei con loro, morto con loro, mutato con loro, ma con loro. Ma se ho tradito loro, le mie cose, la mia specie, le mie faccende, insomma, se non ho fatto quello che di me si sarebbe fatto, non esito a dirlo io, se solo avessi avuto più occasioni. No, non è così. Non è mai stato così. Non le occasioni mi sono mancate. Luoghi dove cadere ce n'erano. Ce ne sono sempre stati, ce n'è dovunque. E i passi furono malfermi, come avrebbero dovuto. No, non mancarono occasioni, ma abbandonò il volere. E dunque, se solo avessi avuto meno volere io, se solo avessi voluto meno volere, e volere meno, io l'avrei fatto, e avrei avuto pace. O se non pace, la mia mutazione lenta, definita. Ma per quanto tradii, per quanto ho tradito, non tradii loro, le mie cose, la mia specie, le mie faccende, più di quanto ora non faccia, col rimetterle su, col tirare in ballo questi gravi, o col cercare di afferrare, trattenere questi vapori. Perché le cose furono la nebbia che ora avvinco. Perché le cose, strade, persone, musiche, isole, città, tutte queste cose furono meno piatte e meno brillanti di come le ho ridette, o ridirò, più confuse, più fluide, più insensibili, anche per i miei sensi eccitati. E se ora penso a come ho rifatto questi fatti, a quanta chiarezza ho apportato, a quanta luce ha gettato questa lingua iperfasica, questa mano iperpatica, quanta luce sul grigio smorto che circonda i fatti, che i fatti non possono rimproverarmi di aver fallito ancora. E se ora, in questo nuovo ora ulteriore, pensassi alla luce, a questa luce abbagliante che adesso nel dirlo, per dirlo, ho puntato sul dubbio, sul grigio smorto che circonda il dubbio, che è il mio dubbio, questo dubbio uggioso di aver dato luce al grigio smorto dei fatti, se ora pensassi anche a questo e poi alla luce, ancora un'altra che sto gettando sul dubbio, il dubbio sul dubbio. No, non lo penserò, non cercherò l'infinito, il fallimento all'infinito, il fallimento dell'infinito. Non andrò così a fondo, non ora almeno, non per il momento. Terrò questo gancio perfetto, per altri momenti, quando si farà corto il respiro, quando tornerà grigio, grigio smorto. Questo grigio che ha dato alla luce.
Vincenzo e Gaudenzio di Gabriele Frasca. Were you there? Voce recitante Riccardo Zinna. Musiche di Paolo Lotti eseguite dall'autore. Realizzazione sonora di Gianni Mi. Regia di Gabriele Frasca. Audiobox è uno spazio multicodice di Pinotto Fava. Audiobox Vincenzo e Gaudenzio di Gabriele Frasca.
Vagai su quell'isola, sulle sue strade, a volte così tanto illuminate, a volte appena appena, per delle ore. Vidi tutto ciò che andava visto, cioè niente. Niente che non fosse il selciato, bagnato, su cui di tanto in tanto una vettura o qualche motoretta, da cui qualcuno vedendo come arrancavo, credo mi abbia gridato qualcosa, sporgendosi, accigliando, spalancando la bocca. Mostri. Altri si limitavano a fermarsi, dopo avermi oltrepassato, smontare, raccogliere qualche pietra e tirarmela contro. Un giochino innocente, è così che la penso. A suo modo patriottico, ha a che fare con l'orgoglio di razza, il senso di nazione, credo. Non ero a digiuno, anche prima della mutazione. Ho i miei bravi ricordi in proposito. Doveva essere la mia mole, o la mia andatura, o entrambe, a suscitare questa voglia. Perché se la mia andatura indisponeva fino a indignare, la mia mole consentiva col mostrarsi centro tanto raggiungibile, tanto facilmente, anche per chi sprovvisto di mira millimetrica. Non dubito che sia stato questo, a rendermi bersaglio tanto appetito. Così che se dovessi contare, se mi andasse di contare, io che alla dozzina perdo già il conto, tutte le pietre che mi sono state tirate, a partire dai reciproci lanci infantili. Beh, troverei l'occorrente per una decina di lapidazioni. Potrei dirigervi un tempio, un tempietto a Marte Iattore. Insomma, un innocuo sporadico lancio di pietre, soprattutto se non giungono al cranio. Uno sporadico lancio di pietre al bersaglio grosso non mi ha mai spaventato. Vi avevo fatto l'abitudine, né mi spaventò allora. E fu solo perché la stanchezza cominciava a farsi sentire, legandosi alla fame e alla mia debolezza, che uscì dalla strada maestra, dopo aver camminato tanto, salendo, discendendo, secondo il nastro della strada, e presi una vietta che portava verso il mare, raggiungendo presto una spiaggia, circondata da bassi edifici di cemento, accampamenti invernali degli stabilimenti estivi, con la sabbia indurita dalla pioggia e dal vento, risucchiata dalle onde del mare, onde nere, violente. E fu lì che decisi di restare, trascorrere la notte, rannicchiato contro la roccia che chiudeva la baia, nascosto in una sua cavità, una cavità nella quale vi entravo a tre quarti, tanto che se avessi volto lo sguardo all'interno, tale il buio, tale l'incastro, che avrei potuto sentirmi al riparo, protetto, così che il sonno mi vinse, e se non proprio il sonno, perché mai il sonno, mai il vero sollievo del sonno, in tutta questa merda di storia, se non proprio dunque qualcosa di simile, di molto simile, perché fu solo con la luce dell'alba che mi chiesi dov'ero. Dov'ero? Oh, insomma, ero dove m'ero portato. Avevo le fiamme nella testa, gli occhi si riempivano di pulviscoli luminosi, piccoli spilli di fuoco nel grigio smorto dell'alba. Il cielo era un ammasso di nuvole che affondavano nel mare, divenuto calmo, o se non proprio calmo, appena mosso, così che aveva scoperto un nuovo lembo di spiaggia, più dura, più umida. Non riuscivo a muovermi, ma mi costrinsi, strisciai fuori a fatica dal mio riparo, per sentire l'aria di quel nuovo giorno, quel giorno definitivo. La sabbia era freddissima, quella che non aveva conosciuto il bollire del mio corpo. Rabbrividì, ma restai lì a fissare quegli spilli fiammeggianti che foravano le nuvole per ficcarsi nei miei occhi e inchiodarli. Dovevano essere loro, pensai, a piovermi addosso tutto quel pulviscolo luminoso, quegli organismi lumescenti. Non potevano che essere loro, in marcia per il trasbordo, in fila, ordinati. Schiacciai la guancia sulla sabbia per proteggermi gli occhi. Il mio sguardo abbracciò la baia, finché non scorse una massa scura, lontana, avanzare sulla spiaggia lentamente, e la mia attenzione ne venne risucchiata, così che non vidi più nulla di tutto ciò che il cielo lasciava colare. Nessuna fiamma, nessuna schiera, solo la luce opaca dell'alba, la luce che opaca filtrava dalle nubi, e poi la spiaggia opaca, la risacca metronoma di pece, e quella massa che avanzava e si componeva e scomponeva in figurazioni sempre diverse, così che non facevo in tempo a scorgere una piramide che era già un semicerchio o un segmento, semplicemente un segmento, sempre più chiaro, forme duttili e mobili. Una fila di corpi, una piccola processione. Ogni tanto qualcuno si fermava, piegandosi, come volesse raccogliere qualcosa, che so, conchiglie, spugne o altri rifiuti risputati dal mare. Man mano che avanzavano, li distinguevo meglio, sotto la cappa del cielo. Erano corpi gonfi, slargati, differenziati solo nell'altezza. Ve n'erano di piccoli, di grandi, tutti rigonfi, quelli alti, quelli bassi. Solo uno mostrava una fattura eccezionale, una taglia squadrata, era il più basso, quasi il più basso, ma largo più degli altri, non tondeggiando, non di curve di carne, ma largo come un cubo, la base larga come la base di un cubo, o quasi. Il resto era un cubo tagliato a metà, reciso nel mezzo, in verticale, come un solido che confluisse in un piano, in un improvviso salto di dimensioni, almeno nel mio campo prospettico. Procedeva sulla sabbia come scivolando. Era il centro. Gli altri corpi gli si muovevano intorno. Da lui partivano, a lui ritornavano. Corpi slargati, inflati, chi basso, chi alto. Che riconobbi infine uomini e donne, ed erano bambini, un paio di piccoli grassi bambini. Poi ne spuntò un terzo bambino. Era lui il più basso, a volte nascosto dal cubo. Il mezzo cubo lo spingeva. Spingeva il mezzo cubo da dietro, così che infine la forma si sciolse, la forma perfetta, e riprese l'informe dei vivi, nei miei occhi provati. Era un vecchio, su una sedia a rotelle, l'unico esile della famiglia, e un bambino spingeva la sedia, era il terzo più basso, piagnucoloso. C'erano donne, un paio, grasse, lerce. Ne erano tre, anche loro tre, e una coppia di maschi, gonfiati nei ventri, con le barbe sfatte, i capelli che spiovevano a caso del vento, di un vento che s'alzava solo a tratti, ogni tanto gridavano qualcosa l'uno all'altro. Il vecchio, più di tutti, pareva desse gli ordini, regolasse le pause, le direzioni, i divorzi improvvisi, i subitanei ritorni. Erano sporchi, laceri, i maschi irsuti, irsute le femmine, raggruppati come un unico organismo che pulsasse, espandendosi, contraendosi. Dal principio non m'avevano notato, chini sulla sabbia, o per urlare, erti. Ma quando mi videro, quando videro un corpo gonfio, gonfio come loro, sporco come loro, riverso sulla sabbia, quasi fosse quello di un annegato, vomitato dalla burrasca, o quello di un naufrago mezzo morto, quasi inerte, o forse del tutto, fisso, immobile, almeno della pietosa fissità che la lontananza dona al tremito dei vivi. Quando mi videro in lontananza, totalmente inerte, il vecchio gridò, fece un cenno con la mano e gridò, un cenno che mi indicava, e mi furono tutti addosso. Prima ancora che potessi decidere se fingermi morto, morto per davvero, o scongiurare pietà. I due maschi mi saltarono sulle braccia, stendendole come su una croce immaginaria, sulla mia ipotetica croce, pressando le ginocchia sui polsi, a che rimanessi immobile. Non ce n'era bisogno, sarei rimasto fermo comunque. Piuttosto roteavo gli occhi, volgendo ritmicamente il capo. Anche i bambini mi vennero sopra, ridevano, cantilenavano. La sedia del vecchio m'era stata fissata con una ruota che mi si conficcava nel fianco sinistro. Vedevo che mi guardava da lì sopra, sporgendo una testa biancastra. Ogni tanto diceva qualcosa, schizzandone saliva. Non riuscivo a discernere nulla. Tanto strisciava la lingua dove un tempo erano i denti. Un piccolo copricapo da marinaio gli calzava tre quarti della testa. Era ispido e nero di fango sul mento, la bocca ritorta dalla paralisi. I due maschi con le ginocchia sui miei polsi avevano il viso dilatato, mani enormi. Uno era biondiccio, ma scura la barba sfatta. L'altro era bruno, coi capelli crespi. Anche sul loro mento rapprendeva il fango. Li sentivo soffiare l'affanno dei grassi. I bambini presero a frugarmi nelle tasche, afferrarono quello che c'era. Non c'era molto, quasi niente, ma quel quasi niente lo afferrarono, me lo portarono via, mi lasciarono il lettore, ancora non capisco perché. Lo estrassero, lo guardarono un po' e lo rimisero dentro. Poi fu la volta delle femmine. Erano enormi, con le facce rosse, congestionate, imbrattate di fango. Mi tenevano i piedi, si accanirono sui lacci, mi tolsero le scarpe, le guardarono. Poi le diedero al vecchio, che le legò assieme, lentamente, a fatica, per poi appendersele al collo. Io puntavo il mio sguardo su ognuno di loro, non volevo nemmeno capire, semplicemente guardavo i bambini che ridevano, le donne che mi tenevano le gambe divaricate, il vecchio che di tanto in tanto si riscuoteva per mugolare qualcosa, i maschi con le ginocchia sui miei polsi che si parlavano con parole smozzicate e veloci, e poi me stesso, sì, poi mi guardavo come se i miei occhi fossero in alto, radenti a volo d'uccello. Vedevo quella X cui erano costretti i miei arti, quella croce degli elementi sulle cui estremità s'appollaiavano quei corpi, e poi vedevo il tronco, la sedia del vecchio che vi si era ancorata, i piccoli che vi balzavano come mosche su un escremento. Un bel quadro d'insieme cui d'improvviso s'aggiunse la terza femmina, la più vecchia. La vidi avanzare verso di me. Aveva delle enormi mammelle che le ricadevano sulla pancia, i capelli grigi intrisi del grigio del fango. Mi si inginocchiò accanto, ogni tanto si gonfiava in una risata, con una mano prese a premermi il ventre come volendone ricacciare l'aria. Rideva soffiando nei pochi denti che aveva, e soffiando e sputava. Poi mi sbottonò i pantaloni, infilò l'altra mano, cacciò fuori il pene, che era duro, più duro di quanto mai l'avessi avuto, perché da quando era cominciata quella storia, da quando tutto era cambiato, ecco, non so come dirlo, ma le mie attività, cioè, no, non le mie attività, i miei flussi sanguigni, le mie disposizioni linfatiche, tutti quei filtri e pistoni, era tutto così attivo. Insomma, credo che l'erezione, questo bene instabile, fosse per me, fosse divenuta per me la norma. Non ricordo un momento, un solo momento di quei giorni, in cui non avessi il pene eretto, miracolosamente, inesauribilmente eretto. Anche i pantaloni, anche i miei pantaloni non riuscivano a nasconderlo. Non è sempre facile nasconderlo. E forse, se ancora avessi avuto le mie mutande, se ancora me l'avessero trattenuto, beh, non importa. Fatto è che si vedeva, anche sotto i pantaloni, gonfio, fino a scoppiare, fino a dolermi. Era inutile che me lo menassi. Ci avevo provato, non ricordo quando, non con esattezza, ma ci avevo provato. Non ci cavavo fuori niente. E seppure ci cavavo qualcosa, non bastava, restava come era in partenza. Un affare ingombrante, alla lunga, fastidioso. E le marce. Era come quando ci si sveglia la mattina e tira. Tira senza che ci sia chi lo tiri. Ok, era come ogni risveglio, ma senza acquietarsi, perché prima o poi s'acquieta nei risvegli. Era come se fosse sempre il risveglio. Era così che lo tenevo, in quei giorni. Non c'era chi non lo notasse, ne sono certo. Appena appena gli si prestava attenzione, non dubito che anche la vecchia lo dovette notare, mentre gli altri mi tenevano in croce. Non c'è donna che non lo noti, in quello stato almeno. E quando lo si nota, quando qualcuno lo nota, un pene eretto sotto i pantaloni, finisce col credere che gli sia dedicato. Almeno penso, è così che l'ho sempre pensata. Un pene eretto, prontamente eretto, in certe situazioni, è un segnale di libera circolazione. La mano vi si posa con sicurezza, sembra fatta apposta, lo si tira fuori senza complimenti. Anche quella volta andò così. La vecchia lo prese con due dita, mostrandolo agli altri. Ridevano tutti, rigirandolo. Era un coso come tanti altri, visto uno, non c'è che dire, non c'è più che dire, eppure sembrava divertirli. Il vecchio pareva crollasse dalla sedia, tanto si dimenava sghignazzando. Le altre donne mi sfilarono i calzini. Ognuno infilò il proprio sotto le vesti, in seno. Poi la vecchia lo lasciò battere sulla pancia, come in quegli anatemi da mille e una notte. Tirò fuori la lingua, bianca, sporca, fece finta di passargliela sopra, poi sputò, gli sputò addosso e si rialzò, che sembrava scoppiare per le risate, e si incamminò a passi strascicati, sussultanti. Anche gli altri risero, ridevano tutti mentre se ne andavano. Dopo aver lasciato la presa, uno alla volta, li vidi allontanarsi, come erano venuti, da dove erano venuti, calpestando le proprie orme, tutto intorno, i solchi delle ruote, e sentii che sprofondavo, da qualche parte, in qualche dove, venivo risucchiato, un granello, negli altri granelli.
Thank you.
Vincenzo e Gaudenzio di Gabriele Frasca. Voce recitante Riccardo Zinna. Musiche di Roberto Giannelli, Fabrizio Cenci e Lapo Inuso, eseguite dagli autori. Realizzazione sonora di Gianni Mi. Regia di Gabriele Frasca. Audiobox è uno spazio multicodice di Pinotto Fava. When they crucified my Lord.